ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 11 maggio, benvenuti Earth Intruders Rassegna Stampa. Benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Siamo qui in compagnia di due ospiti di eccezione. Abbiamo il nostro dottor Lorenzato, esperto di saluti.
Buongiorno Padova!
Come si sente che ha studiato i saluti giorno per giorno. E abbiamo qui un noto teatrante ed esperto di dizione, appena di ritorno dall'Arno, dove ha sciacquato la lingua. È l'italianista Giacomo Cucci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Faccia sentire l'accento.
Buongiorno.
Da Bolzano, vero?
Sì, nord.
Ringraziamo i nostri ospiti di oggi. Allora, diamo subito i nostri contatti. Se volete intervenire, soprattutto contro Cucci, potete scrivere a Radio Bue Padova, essendo amici di Facebook, oppure a Skype a radio_bue_diretta, oppure su Messenger a radiobue@live.it, oppure scrivere una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi sapete che Enrico Bassi la legge. Momento di panico prima delle prime pagine dei quotidiani, che oggi ci parlano un sacco di cose interessanti davvero. Ad esempio il Corriere della Sera dice: piano salva euro, borse record. Non si parla delle nostre tasche, ma stanziati fino a 750 miliardi della BCE che interviene, resta l'incertezza, moneta in altalena. E poi ancora l'ultima tentazione di Clegg, e poi l'architetto del caso Scajola sta collaborando, i PM rinunciano all'arresto. Lei lo respinge, lui la brucia. E là, aveva già 26 condanne. È prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, il piano UE fa volare le borse. Per salvare l'euro, un fondo di 750 miliardi a Palazzo Chigi, Berlusconi decisivo per l'accordo. Napolitano dice: l'Italia ha agito bene. E poi ancora gli appalti di Stato alla ditta Anemone. E Londra, Brown spiazza Cameron, anche noi trattiamo con Clegg. Questa era la pagina, prima pagina della Repubblica. Il Giornale, pericolo scampato, ora i tagli. Respinto l'attacco all'euro, ma può ripetersi, quindi è il momento di agire. Il bilancio va adeguato al mercato, elevando l'età pensionabile, rivedendo la sanità, sopprimendo davvero gli enti inutili. Altrimenti rischiamo la fine della Grecia. Che bella prospettiva ci dà la prima pagina del Giornale. La Stampa, il maxipiano UE fa volare le borse, Milano va a più 11%. BP, che non è Baden Powell ma la crisi dell'azienda petrolifera in Louisiana, dice: aiuto, non ce la facciamo. Labor, finisce l'era di Brown. Questa era la prima pagina della Stampa. Il Messaggero, il piano europeo fa volare le borse. E nasce il fondo salva stati da 750 miliardi e la BCE sostiene i titoli dei paesi a rischio. E ancora la lista dei figli raccomandati, inchiesta G8, l'appunto era in casa del funzionario delle infrastrutture Mauro Della Giovampada. Totti, 4 giornate per il calcione. Prima pagina dell'Unità, la mafia oggi è la più grande industria italiana, quindi cari saggisti che siete alla ricerca di lavoro, sappiate che le inchieste a Cosa Nostra, dalla prima pagina dell'Unità, il palazzo trema per gli esiti, i legami con la criminalità parlano Ingroia e Lobello. Gli affari della cricca, dal G8 al voto di scambio, i clan hanno referenti in politica e nelle nuove economie. Poi borse euforiche ma si teme la stretta e il pestaggio allo stadio, i pestaggi in carcere. Prima pagina dell'Unità. Concludiamo con il Sole 24 Ore, BCE compra i bond. Borse record. Accordo salva euro, già operativo il maxi scudo da 750 miliardi varato domenica notte. Piazza Affari al più 11,3%, dimezzati i tassi sui titoli greci. Poi produzione in recupero, in aprile è risalita dello 0,9%, fiducia delle imprese ai massimi del 2008, e poi Balzalutile di Mediobanca, Pagliaro si insedia al vertice, direzione generale a Vinci. Benissimo, cosa ne pensate di queste prime pagine, cari miei esperti di telenistica e il mio esperto di prime pagine Nicolo Renzato?
Disastrose, direi.
Ti senti più sollevato?
Ma no, dai, vediamo come vanno domani.
Forza che è ancora martedì e quindi c'è ancora una lunga settimana prima di arrivare a sabato e già i nostri ascoltatori sono con le mani sui
capelli, sì.
Ecco, esatto.
Iniziano per ceci.
Allora, cominciamo questa rassegna stampa parlando del giornalista più simpatico della TV, è Emilio Fede, che riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto. È tratto dall'Unità, pagina 25, non se ne può più dell'eroe super protetto. Di chi si parla di questo eroe super protetto? Di Bertolaso? Di Berlusconi? No, di uno che sfanga i maroni dalla mattina alla sera. Come un tizio come Roberto Saviano, che poi, diciamocelo, non fa nemmeno ridere. Roberto Saviano è il famoso autore di Gomorra, da cui è stato tratto un film, insomma è uno che un giornalista che si impegna molto contro la mafia, di cui abbiamo il nostro esperto Giacomo Cucci.
Sì, i miei trascorsi nella mafia sono, sono noti.
Potrei nominarti esperto di cazzate, di figure di Melma alla radio, visto che ne hai già una lunga storia. E poi, ma no, in realtà si parla di, visto che si parla di figure di Melma, di giornalisti, non lo so, perché poi ognuno commenta come quello che vuole, però leggiamo quello che è successo. Fede proprio non resiste, dice l'articolo a pagina 25 dell'Unità, proprio non lo soffre Saviano, come non soffre la Guzzanti, Moretti, Veltroni e tutta quella gente lì. Rivelatorio il fatto che stava dicendo la notizia di Bondi, che snobberà Cannes per via appunto di Dracula, il film che lorda l'immagine del nostro paese. Di colpo, da Bondi Guzzanti scatta su Saviano e improvvisa. Non è lui che ha scoperto la camorra. Non è lui il solo che l'ha denunciata. Ci sono magistrati che l'hanno combattuta e sono morti. Lui è super protetto e giustamente deve essere sempre protetto, però, come dire, non se ne può più di sentire che lui è l'eroe. E ancora, ha scritto dei libri contro la camorra, ma lo ha fatto a tanta altra gente, senza fare clamore, senza andare sulle prime pagine, senza rompere. Scusate, volevo dire senza disturbare la riflessione della gente che ha capito bene. Queste sono le parole di Emilio Fede su Roberto Saviano. Abbiamo qui con noi un esperto di Emilio Fede, che è Enrico Lorenzato, che ci dà la sua opinione sul TG4 e sul direttorino.
Ma lo trovo un TG molto istruttivo, molto, forse il migliore che troviamo in televisione.
E lo guarda?
No, sono contro l'informazione o la disinformazione, se si parla di TG4.
Ah, io sento odore di commenti politici, invece no, noi siamo super partes, ed è per questo che chiediamo a un noto moderato come Giacomo Gucci.
Sì.
Lei è con o contro Emilio Fede?
Ma guarda, io sono abbastanza d'accordo con Enrico, quindi optiamo per la disinformazione.
Come optiamo per la disinformazione? Enrico ha detto che è contro la disinformazione. No, non ce la facciamo, va bene. E bentornati amici ascoltatori all'ultima puntata di Earth Intruders, perché dopo questa ci faranno chiudere definitivamente. Ci hanno già provato in molti, già coi precedenti governi, centrodestra, centrosinistra, loro ci odiano perché odiano il nostro modo di fare informazione così corretta e pulita, e tocchiamo sempre gli argomenti più delicati, ad esempio parliamo di mafia. Quindi pagina 18 della Repubblica, mercato della frutta, patto mafia camorra. Blitz contro i clan, imponevano il monopolio dei trasporti, preso un boss dei casalesi. Il trasporto dei prodotti ortofrutticoli era affare loro. Un federalismo mafioso, come lo ha definito il procuratore nazionale Piero Grasso, che aveva messo d'accordo il clan camorristico dei casalesi e Cosa Nostra siciliana, per fare cartello insieme all'Andrangheta. Quindi immaginatevi queste grandi associazioni mafiose che fanno cartello, cioè si mettono d'accordo sui prezzi da applicare. Così sull'asse Lazio-Campania-Calabria-Sicilia le cosche gestivano in regime di monopolio il trasferimento della merce da e verso i principali mercati del centro-sud, a cominciare di quello di Fondi in provincia di Latina, per arrivare fino a Palermo, Catania, Gela, Marsala, passando per Aversa e Giugliano, imponendo le ditte di autotrasporto e i prezzi di acquisto ai produttori. È questo il tessuto dell'inchiesta coordinata dal pool Anticamorra di Napoli e condotto dalla DIA di Napoli, guidata da Maurizio Vallone, eccetera, eccetera. Quindi si parla veramente di famiglie mafiose organizzate a mo' di impresa, con tanto di dichiarazione di redditi, chissà che redditi, e ne parliamo con noi un esperto fiscalista, Enrico Lorenzato.
Beh, io comincerei dal presupposto che comunque sappiamo tutti quanti qual è il problema legato alla mafia in Italia.
Cioè?
Cioè, meno se ne parla, più ce n'è, si suol dire. E in questi anni, purtroppo, ci siamo ricollegati al discorso di prima, appunto con Gomorra e via dicendo. È vero, ci sono sempre meno persone che ne parlano e che combattono, e che cercano di combattere la mafia, e ogni tanto questi articoli, appunto queste informazioni ci danno comunque la certezza che siamo circondati dal disagio mafioso e che sempre più cerca di farsi posto nel nostro Stato.
Cavolo, un commento anche interessante e importante. Cosa ne pensa invece Giacomo Gucci?
Beh, io si è capito subito all'inizio da dove vengo, quindi capite...
Bolzano.
Bolzano Nord. Capite la realtà qual è giù al sud, che è sempre una realtà abbastanza chiusa nel contesto mafioso. E quindi si vive sempre un'atmosfera pesante.
Ma lei che è nato e ha vissuto buona parte della sua vita al sud, lei conosce dei mafiosi?
Beh, direttamente no, però ho visto determinate cose che mi hanno fatto pensare che il problema della mafia comunque non viene più...
No, chiaro che lei non conosce mafiosi, cioè magari no, neanche no. Noi conosciamo mafiosi.
Per fortuna.
Li conosce sti mafiosi.
Omertà su questo. Però insomma sì, sanno determinate cose che fanno pensare comunque che la mafia non è combattuta come dovrebbe essere combattuta.
Al di là delle persone mafiose, c'è un atteggiamento mafioso, nel senso che quando si vede qualcosa di strano, di provocatorio, si tende a guardarsi dall'altra parte?
Diciamo che la mentalità generale fa da supporto al sistema mafioso, quindi è un problema in più per risolvere quest'altro problema, il problema della mafia ovviamente.
Testimonianza in diretta da Giacomo Bucci qui su Earth Intruders. E continuiamo a parlare di un argomento che ci è molto caro, ovvero degli spacciatori. Si parla sempre, siamo proprio a una puntata dedicata alla mafia, visto i nostri ospiti siciliani. Ecco, questa è una battuta di quelle classiste e razziste. No, ovviamente non è questo il punto. Il punto è che ci hanno subito molte notizie che parlano ovviamente di illegalità, come quella a pagina 19 del Giornale, dove spacciatori in piazza, lasciateci lavorare, dice l'articolo di Roberto Fabri, pagina 19 del Giornale. Dove capita? Business is business, lo sanno tutti, a volte però si esagera. Sembra essere questo il caso degli spacciatori di marijuana di Malindi, la perla keniota dei tropici, frequentatissima dai nostri connazionali. Un centinaio di lavoratori, parecchio anomali, che nei giorni scorsi, vedendo in pericolo la sopravvivenza dei loro affari, hanno pensato bene di cercare una soluzione in classico stile anni 70. Lavoratori in piazza, dietro gli striscioni del sindacato, al grido «Il posto di lavoro non si tocca!». Peccato che il loro posto di lavoro fosse quello di spacciare sostanzialmente le migliori o peggiori droghe. Il pittoresco corteo è partito da Maweni, quartiere povero della celebre località turistica, dove hanno casa ricconi e politici alla page della decadente Europa. Spacciatori di erba accompagnati da moglie e figli, tutti impegnati a sgolarsi per chiedere, non diciamo rispetto, ma quantomeno maggior agibilità per la loro apprezzata attività. Il sito malindikenia.net racconta che i venditori di marijuana hanno usato un linguaggio a mezza strada tra il rivendicativo e il lamentoso. La polizia ci perseguita, dicono. Anche noi abbiamo diritto di lavorare. Abbiamo moglie e figli che devono mangiare. Non poteva mancare il classico, non si può andare avanti così. Ne parliamo con uno spacciatore di lotta antimafia, il procuratore Enrico Lorenzato. che impreca silenziosamente, per fortuna, i nostri microfoni e minaccia tramite cartelli il sottoscritto. E quindi cosa ne pensa, caro procuratore Lorenzato?
Lo trovo un argomento divertente di cui parlare, perché appunto sembra quasi un colmo che degli spacciatori chiedano di essere più agevolati al loro mestiere, sebbene sia illegale. Ora, non so i consumi come siano e quanto lavoro effettivamente abbiano, però lo trovo quasi una sciocchezza.
Le diamo un po' di numeri. 1216 il numero di tonnellate di cannabis sequestrate nel 2006 in Africa. Il totale delle partite di droga scovate dalle forze dell'ordine è cresciuto del 40%. 23,3%, secondo la Federazione degli Scienziati Americani, il numero dei sequestri di cannabis in Africa è pari a poco meno di un quarto del totale mondiale. 165 milioni il numero di persone che fanno uso di cannabis in Africa, che è la droga più usata. La seconda in classifica, le anfetamine, è assunta da 24,6 milioni di persone, quindi si piazza al secondo posto.
Esatto, quindi i numeri ci fanno supporre che sia un vero e proprio problema, non un disagio. Appunto, non credo che il disagio sia da parte degli spacciatori che...
Ma uno dei capi ha anche affermato: se c'è richiesta significa che c'è bisogno di noi.
E non è sempre così. Sappiamo come funziona il mondo della droga, voglio dire.
No, come funziona?
Belli quegli occhiali, li fanno anche da uomo?
Questa... Giacomo Gucci, direttamente dalla Sicilia con furore, che ci parla di cannabis.
Beh,
ne usa?
No.
Questo era troppo. Comunque, e quindi...
volendo ironizzare ancora sull'argomento, potremmo dire che gli spacciatori, se vogliono essere protetti, possono creare un sindacato della droga.
Infatti vogliono creare proprio un sindacato. Lei si pensi, dottor Vucci, e lei cosa mi risponderebbe? Lei farebbe parte di un sindacato della droga?
Onestamente non saprei.
Lei legalizzerebbe la droga?
Lei è un provocatore, lo sa.
Sì, lo so e mi piace. Paura e delirio alla Spadovas, soprattutto quando la droga oppure una sana sbronza ci permette di fare cose che vorremmo fare tutti i giorni ma non ci siamo mai permessi di fare. Pagina 20 del Mattino, la notizia che tutti i padovani hanno letto in prima pagina e che tutti sono curiosi poi di leggere nei dettagli. Esercente leghista striscia l'auto dei vigili, con un piccolo problema, che i vigili erano dentro l'auto. Questa è proprio fantastica. La piccola vendetta che gli costerà molto cara, una denuncia per danneggiamento per aver rigato con una chiave il furgone dei vigili. Una bravata quella di Vincenzo Viapiano, noto barista del centro storico, già titolare della pizzeria da sport. L'anno scorso si era anche candidato con la Lega Nord alle elezioni comunali e aveva ricevuto pure un buon numero di preferenze, ben 60, non sufficiente però per entrare in consiglio comunale. Di certo non stima gli agenti della polizia municipale. Bisogna dare una lezione a questi vigili di M. Dice, ha detto a due amici che erano con lui nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2 in piazza Insurrezione, prima di tirare fuori un mazzo di chiavi e rifare la fiancata del furgone targato PM. Non si era ancora accorto che all'interno della vettura c'era proprio un vigile, intento a stillare i rapporti dei controlli avvenuti poco prima al locale vicino Q e Caligola, nessuna irregolarità segnalata. L'agente è immediatamente sceso dal furgone e l'uomo è stato dunque identificato immediatamente. Pare che prima di partire con la chiave avesse anche sputato addosso alla vettura. Ma pensa te, si è giustificato dicendo di essere appena stato lanciato dalla fidanzata, ma forse il vero motivo è l'ordinanza di chiusura anticipata a mezzanotte per tutti i bar del centro. Ne parliamo con un esperto di alcolismo, il dottor Enrico Lorenzato.
Ecco, io sì, io credo a quell'uomo. Insomma, voglio dire, a chiunque abbia mai avuto una ragazza sarà capitato, insomma, quando si è stati lasciati di rigare la prima macchina della polizia municipale che ci troviamo di fronte. E tanto meglio se c'è qualcuno che parla con cui ci si possa sfogare.
Lei prima fuori onda aveva raccontato un'altra interessante notizia accaduta 2 anni fa.
Sì, 2 anni fa, appunto, sì, un uomo è stato fermato ubriaco in autostrada e ha tentato la fuga, ma con la macchina della polizia. Chiaramente sono andati a prenderlo per gli arresti la mattina seguente e lui aveva rimosso dalla mente tutto quello che era accaduto la sera prima.
Tranne la macchina
presente in garage, esatto, sì.
Questo è fantastico. Cioè, tu immagini di tornare a casa e tua moglie: ah tesoro, vado a lavorare. Poi apri il garage e trovi la macchina della polizia e dici: minchia, sono già qui. Ma la mia che fine ha fatto? Beh, a proposito di macchine rubate, non possiamo esimerci da chiedere al nostro fiorentino di fiducia, Giacomo Zucci.
Sì, ovvio, io sono un esperto nel rubare macchine.
No, ma questa è una battuta classista, mi scusi. Lei è un po' leghista, cioè,
sì,
non è che
sì,
l'accento sì, per forza di cose la deve riportare a ricordi tristi di furti e ladrerie, come direbbe la Moratti.
Sì, comunque a proposito volevo dire che questo uomo si è difeso dicendo che la ragazza l'ha lanciato, vero?
L'ha lanciato. Non l'ha lanciato, no.
L'ha lasciato.
L'ha lasciato. Beh, allora...
Benissimo, dice tutta.
Allora, della serie attenti ai platani che attraversano la strada.
Attenti ai trapani.
Ai platani.
Bene, questo è il delirio e paura alla Spadovas. Non ce la faremo a portare avanti questa trasmissione. Buongiorno a tutti, questo è Red Intruders. Sigla finale. Ma scherzo, ovviamente, siamo ancora qui fino a mezzogiorno e un quarto, vi metteremo compagnia, abbiamo anche il nostro ospite che sarà molto più serio di questi due cazzari, possiamo dirlo in radio. Non lo so, finché non ci vedono mi sento molto protetto, finché non avrò una telecamera davanti. Ci sono dei cartelli che dicono: ti rigo la faccia con te dentro. A fine trasmissione ti sparo. Non sono il bello è che non sono i commenti di voi ascoltatori che lasciate su Facebook o su Skype, sono i commenti dei miei ospiti. Quindi, questi sono quelli che mi portano in studio, figuriamoci quelli che ci ascoltano. Non però ci esimiamo ad andare avanti con la nostra trasmissione, sempre notizie di primo proprio fresche giornata come il pane. Da Il Mattino, pagina 19, Spazzacamino, ritorno in rosa. È una bella intervista a Nadia Pozzato, prima donna padovana a salire sui tetti. Di che si tratta? Fra i 30 fumisti e spazzacamini padovani ci sono anche alcune donne. Anzi, la presidentessa della categoria associata all'UPA è proprio una giovane signora, Nadia Pozzato, sidente nel Piovese e titolare insieme al marito dell'azienda Keran Stufe a Valli di Chioggia. La novella Mary Poppins ha in tasca un diploma ottenuto in un istituto tecnico. È arrivata a svolgere tale vecchio o nuovo lavoro dopo aver svolto uno specifico corso di formazione a Mulbach, nella Germania meridionale. Ne parliamo con il nostro tedescofono di fiducia, Enrico Lorenzato.
Sì, cosa devo dire esattamente a riguardo?
Almeno ci hai ascoltato mentre stiamo parlando.
Sì, 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 ma non... sì, non so, forse è un po' strano vedere una donna sopra i tetti o che pratica questo mestiere, però al giorno d'oggi vedo sempre più donne che si lanciano in mestieri che una mentalità chiusa potrebbe pensare solamente da uomini.
Ad esempio?
Lo spazzacamino.
Ad esempio?
Il muratore.
Oppure?
Il camionista.
Ma e lei quante donne conosce che fanno mestieri di questo tipo?
Un paio, sì. La mia stessa autista alle superiori che mi portava a scuola in bus era una donna.
Ah,
anche se non lo trovavo solito come lavoro per una signora, no?
Certo, se fossimo dei classisti oppure dei regionalisti o un po' leghisti, penseremmo che la mentalità del sud escluderebbe le donne da certi tipi di lavoro. Ma noi siamo molto aperti di mentalità, non pensiamo così. Infatti abbiamo invitato il nostro esperto del sud, il dottor Giacomo Lucci.
Beh, a questo proposito vogliamo dire che le nostre donne al sud si stanno emancipando, quindi presto avremo anche noi una nostra donna che si arrampicherà sui tetti.
Quindi adesso non se ne parla invece?
No, in questo momento no, è tassativamente vietato.
Come è vietato? Da chi?
Dal fatto che siamo dei leghisti.
Siete dei leghisti? Ma cosa? Ma senta, ok, cerchiamo di recuperarci. Lei, secondo lei, la figura della donna, questa donna emancipata che lavora, che si ha da fare, Cioè, o lei preferirebbe magari una donna un po' più rimissiva che stia a casa?
No, 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 ovviamente adesso basta con gli scherzi, sì, è giusto che comunque le donne vadano a emanciparsi.
Sì, è giusto, che sia giusto, siamo tutti d'accordo. Ora mi dica, lei cosa preferirebbe?
Io cosa preferisco? Una donna emancipata.
Sì? Quindi... Che lavori, che porti a casa lo stipendio, che la lasci a casa a curare i bambini. Lei sa stirare, dottor Vucci?
Ogni tanto mi ci metto anche in questa cosa.
Questa è proprio una grande ca. E, comunque, no, ma ci fa piacere sapere che ci sono degli uomini anche giovani che stanno imparando i mestieri di casa. E, ad esempio, lei a casa, quando è a casa con sua madre, cosa l'aiuta a fare?
Beh, non lo so, l'attività che più preferiamo fare insieme è fare il letto.
Ah, fare il letto. Beh, è un bravo ragazzo questo dottor Mucci. Benissimo, allora lo ringraziamo. Ci dica un'ultima battuta sulle donne. Un aforisma, una battuta veloce, sai, quelle cose anche in lingua.
Vabbè, in questo momento non mi viene proprio nulla.
Tipo ogni burro. Non si può dire. Non si può dire.
Non si può dire.
Ragazzi, forse vi ho messo un po' troppo in soggezione, mi sento fin troppo quieti di solito invece. Vabbè, sarà anche perché mattina presto non siete abituati a svegliarvi a queste ore, ma se volete intervenire sapete i nostri contatti, se non sapete i nostri contatti poi a fine trasmissione ve li ripeto e o potete riascoltarvi ovviamente in altri podcast se vi siete persi e qualche cosa. Velocemente andiamo verso l'ospite, noi vorremmo dar solo un altro paio di notizie, vi diamo solo ecco qualcosa di divertente oppure comunque di importante, l'abbiamo tratto da diversi quotidiani e non ci sfugge assolutamente la pagina che è 13 del Corriere della Sera, i vescovi contro il federalismo fiscale, pagina 13 del Corriere della Sera. Poi l'Unità, pagina 38-39, si parla di copyright, ormai è copyright, la battaglia del diritto d'autore. E poi Zero, poi si parla di Renato Zero, attacca i talent show, usano i ragazzi come cavalli. DVD live e CD sull'ultimo tour e polemiche contro la TV. Invece la notizia barlocca di oggi è dedicata a la scienza e la tecnologia, pagina 28 sempre del Corriere della Sera. Ci sono tanti modi per essere felici, quindi finalmente una notizia positiva. Un apparecchio ideato dal premio Nobel Kahneman misura la soddisfazione nelle diverse situazioni. Tesi a confronto: coltivare il benessere fisico o inseguire la ricchezza. Parte con la citazione di Seneca: la vera felicità è non aver bisogno della felicità. Oh, ma che carina. E poi c'è una bella statistica sui paesi più contenti. 10 paesi più felici al mondo secondo l'Happy Planet Index, indice curato dalla New Economics Foundation, dicono che il paese più felice è la Costa Rica, con 76% di gente felice. Poi c'è la Repubblica Dominicana, la Giamaica, 70%, il Guatemala, il Vietnam, la Colombia, Cuba, El Salvador, Brasile, Honduras, cioè non c'è un paese occidentale
vicino all'Italia, no, niente.
Che è invece al 69esimo posto con un misero 44%. Io vorrei sapere chi sono questi che sono felici, perché io non
andiamo a prenderli a casa.
Cerchiamoli. Non conosco manco questi. Comunque, pagina 28 del Corriere della Sera. Gli studi sulla felicità, se essa è definita esplicitamente senza peli sulla lingua come happiness, se essa più cautamente definita come lo star bene, il well-being, si sono moltiplicati negli ultimi anni. Il premio Nobel Daniel Kahneman e un nutrito stuolo di psicologi, economisti, sociologi, epidemiologi hanno collezionato dati su alcuni migliaia di soggetti lungo gli anni dagli Stati Uniti, in Francia, la Danimarca e in Israele. Stia fermo con quel pennarello che le spacco la bocca. Adesso a rinforzare... No, scusate, no, nel senso... Tic, 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 basta! Ok, non sono molto felice in questo momento. Basta. Adesso mi alzo le prende. Volevo dire, cari amici ascoltatori, adesso a rinforzare questa tendenza hanno unito le forze gli studiosi del Columbia Medical Center, University of Kentucky, University of Arizona, la Washington University of St. Louis, Mississippi, Harvard University. Yeah! Anche alcune università del Regno Unito, che invece va in italiano, hanno rinforzato la tendenza. L'anello sino ad ora mancante era quello dell'interazione tra cervello e sistema immunitario. Insomma, lunghi studi per capire come si può essere felici. Quindi non si tratta più di studi antropologici e umanistici sulla felicità, ma di veri e propri studi scientifici, cioè il segreto della felicità. Vediamo un po' dove è il punto, il team di studiosi parla, bla bla bla. Sì, ovviamente arrivano a risultati diversi. Dice, resterà ora da determinare se l'effetto sul sistema immune e sullo star bene corporale è maggiore per la concezione che ci facciamo della nostra felicità o invece per la sensazione di benessere o malessere o indifferessere vissuti momento per momento. A priori, in astratto per adesso, ambedue sono candidati plausibili, ma personalmente scommetterei più sull'effetto dello star bene ora per ora che non su quello dell'idea astratta che ce ne facciamo. Ne parliamo con un esperto di facciamo, il dottor Enrico Lorenzato.
Beh, in quanto a dottore, sì, io posso dire che gli studi stanno avanzando e avanzando molto bene. In realtà un'unica legge vale per il grado di soddisfazione, ovvero che i soldi non danno la felicità e tutte le cose che danno la felicità costano comunque un sacco di soldi.
Cavolo, questa è una massima anche intelligente.
Non è mia, infatti.
Ah, ecco, mi spiego strano. E da parte sua cosa preferirebbe, il benessere fisico o la ricchezza?
Beh, benessere fisico lo ritengo come dottore. Come dottore lo ritengo molto più importante.
Quando c'è la salute c'è tutto.
Beh, sì, o comunque è un buon inizio.
E invece il nostro esperto di salute del sud, il dottor Giacomo Ducci.
Beh, per la felicità vorrei fare una domanda al nostro esperto qua, Enrico Lorenzato.
Dottore, non esperto.
Dottore Enrico Lorenzato. Ma in che cosa consiste quindi questa formula perfetta della felicità?
Domanda lecita.
In che cosa consiste, in che senso, scusi?
Nel senso, quali sono i parametri da rispettare per essere felici?
Ma la mia era più una presa in giro, in realtà. Comunque, come dicevo al nostro amico Rosa Alessandro Alberton, ritengo che un buon inizio per essere felici nell'intera vita sia appunto la salute. Se poi ci si riesce ad arricchire, che dire, i soldi sono un ottimo modo per andare ad occupare, a toppare le lacune che...
A comprarsi le medicine, dai.
Antidepressivi.
E invece lei, dottor Gucci, cosa pensa che sia la felicità?
Beh, se devo dare proprio un parere, secondo me la felicità comunque sì, consiste nel avere la salute. Poi quello che viene da in più è solo un contorno.
Sì, insomma, come diceva mio nonno, e pace all'anima sua, diceva: a salute è il cul che caga, no che oro che lo paga. Ed è il momento del nostro ospite. Mi raccomando, ragazzi, non fatemi fare brutta figura. Siamo in linea con Pierangela Allegro. Buongiorno, Pierangela.
Buongiorno a voi.
Ok, ci sente bene?
Sì, benissimo.
Ok, buongiorno. Allora, intanto presentiamo l'ospite di oggi, che è Pierangela Allegro. E che cosa fa nella vita, Pierangela?
Da circa 30 anni mi occupo di teatro.
Urcola, sarà anche ora di andare in pensione?
È ora di andare in pensione.
Esatto. Beh, no, sicuramente invece è ora di festeggiare il trentennale, sì, proprio di TAM Teatro Musica.
Sì, il trentennale si festeggia con una manifestazione ampia. Quindi non con uno spettacolo semplice, ma con un percorso espositivo al Centro Culturale Altinate San Gaetano, e ha inaugurato il 7 maggio, 7 scorso, questo mega loop 30 anni di TAM Teatro Musica, che è una mostra, innanzitutto una mostra di disegni, oggetti scenici e video installazioni, ma anche una serie di percorsi che si realizzano nell'arco del mese, perché la mostra sta in piedi fino al 6 di giugno, e tra questi eventi delle azioni sceniche, dei workshop, degli incontri.
Abbiamo visto che la mostra è visitabile dalle 10-19, ingresso libero, anzi c'è anche la possibilità di avere delle guide che poi sono un po' in relazione con l'università, perché sono gli studenti di DAMS, no?
Importantissima e bellissima cosa, ci sono un gruppo nutrito di studenti DAMS, alcuni della specialistica, quindi già laureati, alcuni invece ai primi anni, che fanno le guide attive, cioè aiutano il visitatore alla comprensione, se ce n'è bisogno, di quel che è sotto i loro occhi e sotto le loro orecchie, perché la mostra è visiva e sonora come tutto il teatro del TAM.
Bene, con te vorremmo parlare invece dei workshop e degli appuntamenti. Oggi ne parte proprio uno.
Esatto, oggi parte il workshop Dipingere con la luce, a numero chiuso ovviamente, perché le sale espositive non sono uno spazio teatrale, quindi hanno vincolato un po' il numero ristretto e gli iscritti ci sono già, quindi la diamo come una notizia, non più alla portata di iscrizione, ma come uno degli eventi che comincia a dare vita alla mostra. E questo Dipingere con la luce si basa sulla pittura digitale, che è un dispositivo presente in molti dei più recenti lavori del TAM. La relazione tra la scena e questo appunto dispositivo della pittura digitale, che in tempo reale utilizza la luce come la luce da computer e videoproiettore, come uno degli elementi in gioco per realizzare delle brevi azioni con gli iscritti e così, insomma, delle situazioni tra corpo, spazio, tempo e luce, appunto.
A che ora si tiene il workshop?
Dalle 15 alle 18.
Aia, mi sa che siamo un po' in ritardo per iscriverci, eh?
Sì, ormai poi il numero è già completo e comunque sia oggi che domani, 15-18, solo nelle sale espositive. Invece, aperto a tutti, è il prossimo appuntamento vivo con le performance, il 14, che è un venerdì, alle ore 21. La mostra prosegue, non chiude quindi alle 19, ma con una pausa tra le 19 e le 21 per preparare i performer alle azioni. Cominciano questi percorsi. Volete sapere cosa sono i percorsi?
Sì, che vogliamo saperlo.
Ecco. Allora, i percorsi non sono altro che un numero di performer di diverse generazioni TAM, cioè quindi ci sono sia io che Michele Sambin, ma anche Andrea Cravotta, Paola Valente, Claudia Fabris, Flavia Bussolotta e Alessandro Martinello, che sono Marco Casotto, non so se l'ho detto, che sono di diversa generazione performer all'interno del TAM. Animeranno le sale espositive mettendosi in relazione attraverso delle azioni che abbiamo provato in teatro, il Teatro delle Maddalene, che è il teatro che, in cui si sviluppano la maggior parte dei nostri lavori, no? Molti, spero, mi auguro, lo conoscano e lo frequentino. Al Teatro Maddalena abbiamo provato le azioni che poi invece avranno luogo all'interno della mostra. Sono delle brevi azioni, brevi come un po' tutto il lavoro del TAM è molto non si occupa del teatro di tradizione, quindi non lavora su messe in scena tradizionali, ma utilizza appunto questa logica della performance, cioè delle azioni brevi, spesso collegate tra loro ovviamente, in una sorta di composizione visiva e sonora. E quindi anche in questo caso, nel caso delle azioni delle sceniche, dei percorsi all'interno della mostra, ci saranno delle avvicinamenti dei performer a degli oggetti esposti. Vi faccio un esempio: un lavoro del 1980, quindi è proprio agli inizi del percorso TAM, che è esposto in mostra, si intitola Armoniche. Si tratta di un lavoro in cui su un tracciato segnato a terra con del nastro si compiono dei percorsi con i performer che tengono tra i denti delle armoniche a bocca. Lo spettacolo originario durava circa un'ora, qui avremo un estratto di 5-6 minuti in cui questi nuovi performer, che non hanno realizzato ovviamente lo spettacolo alle origini, mostrano ai visitatori, che si trasformano in questo caso in spettatori, un estratto appunto da questo lavoro, e quindi percorreranno questo tracciato con delle proiezioni luminose che intercettano i loro corpi e che danno luogo quindi a un evento performativo.
Capito, ma sembra molto interessante e ci incuriosisce veramente, a descriverlo ovviamente, visto che si tratta di una performance, è anche riduttivo, bisognerebbe proprio parteciparvi, neanche vederla, proprio parteciparvi.
Ovvio.
Noi qui in studio abbiamo due ospiti, due giovani studenti del primo e del secondo anno, che volevano farti una domanda, e ad esempio... uno studente del DAMS, quindi arte, musica e spettacolo, amante del teatro però sul genere più classico, è Enrico Lorenzato. Enrico?
Buongiorno.
Buongiorno Enrico.
E cosa volevi chiederle? Si è perso.
No dai, non perderti, sono qua.
Vabbè, non si aspettava, sono una cosa un po' a sorpresa. No, invece, prima mi chiedeva, ma una persona che ad esempio già i ragazzi poco vanno a teatro... E hanno tante iniziative a vedere quello classico, mi chiedeva, mi incuriosisce questa cosa, sembra interessante questo teatro di ricerca, ma non sarà un po' troppo difficile? Perché io, studente del DAMS al terzo anno dovrei andare a vedere uno spettacolo di teatro di ricerca.
È una bella domandina, la domanda è perché?
Una domanda di quelle...
Perché il teatro di ricerca esiste, quindi è il caso di andarlo a vedere. Perché tanti teatro, voglio semplificazione quando diciamo teatro particolare. Da un certo punto in poi il teatro si è aperto, è esploso, e quindi possiamo parlare di teatri. Il teatro di ricerca è uno di questi teatri possibili. Cioè è una manifestazione che si offre allo sguardo di uno spettatore che può anche non avere eccessive esperienze, cioè può anche essere una prima volta, può essere un'inedita scoperta, no? Perché andarlo a vedere è implicito nel fatto che come esiste è stato di conoscerlo. Se Enrico è un padovano, questo lo so, ma comunque se frequenta il DAMS da molto tempo in questa città ci sono diverse espressioni di teatro non di tradizione, cioè voglio dire in poche parole, che non si basano effettivamente su un testo letterario, per esempio, su qualcosa che si può leggere sui libri e che poi viene tradotto in scena, su qualcosa di cui si parla con più dal punto di vista più dell'aspetto appunto della letteratura, ma è un teatro che cerca e non si ferma, proprio perché cerca non ha dei dati acquisiti se non delle poetiche. La poetica di Tam è questo intreccio tra i diversi linguaggi, dal suono quindi alla musica, l'aspetto più visivo, e con però una serietà, una partitura drammaturgico visiva sonora molto molto non improvvisata, ecco, che si basa su una ricerca e su uno studio assai accurato. Quindi poi il TAM con questi 30 anni ha inteso storicizzare un suo percorso nell'ambito della ricerca, lo storicizza attraverso la pubblicazione di un libro che è presente in mostra, storicizza attraverso la creazione dell'archivio, che è un archivio informatico di tutte le opere TAM in 6 volumi, quindi diciamo c'è una serietà che anche il teatro di ricerca rivendica, solo che si muove su un campo più, forse anche più contemporaneo, mi viene da dire, più per i giovani anche molto più appetibile forse, no?
Anche questo, sì. Effettivamente. Beh, complimenti a Pierangela per essere riuscita a rispondere a una domanda così vasta, perché in effetti è anche un po'.
Ce n'è un'altra e io sono pronta. Se ce n'è un'altra, Cavolo. Sono pronta.
No, la rimanderemo al prossimo appuntamento, perché benissimo. Purtroppo il tempo con noi è benissimo. Scaduto. Ti ringrazio moltissimo veramente della partecipazione.
Grazie a voi e mi raccomando, affollate anche se, devo anche qui, devo dire che le sale espositive, non essendo un teatro, hanno anche per le azioni sceniche, per le performance che presentiamo, un numero chiuso, quindi sono 30 per ogni volta, viene replicato l'azione viene replicata oltre che venerdì 14 anche venerdì 21 e venerdì 28, avremo modo di parlarne magari nel prossimo appuntamento così telefonico, però il numero chiuso 30 vuol dire prenotatevi, perché l'occasione è abbastanza, no, è unica, non ce ne sarà più una così, insomma.
Meglio affrettarsi. Benissimo.
Meglio affrettarsi. Vi ringrazio e
a te, grazie mille,
lunga vita al teatro di ricerca, ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Un ringraziamento a Pierangela Allegro, la cui altezza istituzionale ha messo un po' in difficoltà il nostro esperto di teatro Enrico Lorenzato. E signori, siamo in chiusura anche oggi, abbiamo un po' sforato, ci perdoneranno gli amici del GR, vi diamo appuntamento domani alle 11:30, sempre con Earth Intruders. Non vi dimenticate, oggi pomeriggio alle 14:30 c'è il più programma. Eccola, che sono le maledizioni che mi mandano i miei ospiti. Il programma informativo in universitario. Un saluto anche dal nostro esperto di saluti, Enrico Lorenzato.
Arrivederci Padova.
Mi sa che non ti vedremo qui molto presto.
No, neanche io penso.
E il nostro esperto dal profondo nord, dalla Svezia, Giacomo Vucci.
Alla prossima.
Grazie a tutti e buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.